File 22. Il destino dei bambini. Lone Egg Shapes si impegnò a fondo per documentare uno degli aspetti più dolorosi delle condizioni all'interno del ghetto, il destino dei bambini. Nel ghetto il numero dei bambini era impressionante, molti erano orfani, poiché l'inedia e il tifo avevano ucciso i genitori. Le diverse istituzioni operanti nel ghetto, lo Judernat, l'Ailenif, i comitati e anche la polizia ebraica, predisposero una rete di soccorso per queste vittime particolarmente indifese che si aggiravano nel quartiere in cerca di cibo. Non potendo lavorare, i bambini non avevano diritto a razioni supplementari. L'organizzazione di assistenza nata con lo scopo di aiutare e tutelare i bambini e gli orfani si chiamava CENTOS. Nonostante tutti gli sforzi compiuti, non fu in grado di soccorrerli tutti, in mancanza di fondi e personale. Ciò non le risparmiò diverse critiche per il suo operato. Anche Ringelblum, nel suo diario, annotava il 22 novembre 1941 che non si era fatto abbastanza per aiutare i bambini e che erano troppi quelli che morivano per strada a causa del freddo. La vista dei bambini e adulti a piedi nudi fa venire brividi. Eppure, a parte un unico ospizio per i bambini, non si è fatto nulla per dare un tetto ai poveri. Perché il soccorso invernale ha tardato? Uno dei motivi è stato effettivamente il trasferimento, ma la ragione prima è che il Consiglio ebraico sta cercando con tutti i mezzi di liquidare l'Associazione ebraica sociale di mutuo soccorso e non le permette di fare niente nel campo assistenziale. Così il tempo passa senza che cambi nulla e siamo già alla fine di novembre. È chiara l'accusa lanciata contro lo Judenrat, responsabile di non lasciare lavorare le organizzazioni di mutuo soccorso. All'interno dell'archivio furono ritrovati dei saggi che raccontavano la continua lotta per la sopravvivenza con cui gli ebrei dovettero misurarsi ogni giorno. Diversi sono quelli dedicati al tema dell'infanzia e due in particolare costituiscono un monito affinché i genitori non abbandonino al loro destino i propri figli. Il primo è un testo che fu scritto sotto forma di reportage, ma che in realtà può essere considerato più come un atto di accusa verso la condizione dei bambini del ghetto. Si intitola «Bambini sul marciapiede» ed è redatto dal reporter Perez Opacinski, che svolse il lavoro di postino e si trovò così a diretto contatto con la dura realtà quotidiana della vita del ghetto. Le critiche di Opacinski si rivolgono non solo contro il male procurato dai tedeschi, ma anche contro quello causato dai suoi stessi connazionali ebrei, rei di lasciare vagare i bambini per strada, disperati e senza cibo. A suo parere, ciò rappresentava il fallimento al quale la società ebraica stava andando incontro, degradata e priva di qualsiasi forma di aiuto reciproco, alimentando l'idea di una perdita totale della propria identità nazionale, valore che lo stesso Ringelblum spronava a ritrovare, dimostrando che la comunità ebraica costituiva una vera nazione. Il secondo testo, scritto da Aaron Koninsky, cognato di Ringelblum e direttore di una delle più importanti istituzioni per l'infanzia all'interno del ghetto, era intitolato «Il volto del bambino ebreo». Koninsky, in generale, approvava il lavoro che era stato svolto dalla CENTOS, rivelando però che gli spazi adibiti ad ospitare i bambini non erano comunque sufficienti per tutti. Egli cercò di appellarsi alla coscienza dei genitori affinché si adoperassero a non lasciare che i propri figli si trasformassero in piccoli delinquenti dediti ad attività illecite. L'ultimo disperato appello era quello di salvare i bambini, poiché essi costituivano il futuro della nazione. La comunità ebraica aveva il dovere di dar loro da mangiare, di vestirli e proteggerli dal freddo, offrendo un ricovero dove ripararsi. Lone Egg Shapes condusse una serie di interviste direttamente con i bambini, chiedendo di rispondere alla domanda su che cosa rappresentasse per loro la guerra. Molti tra gli intervistati si lasciarono andare a resoconti spontanei nei quali raccontavano di come avevano perso i genitori e i fratelli. Si registrarono storie strazianti che rispecchiavano la tragicità della loro condizione, ma anche che molti, pur non avendo più nulla da mangiare, non volevano chiedere l'elemosina. Qualcuno avrebbe preferito morire piuttosto che scendere ad un compromesso percepito come una perdita della propria dignità. Anche i dottori, gli infermieri dell'ospedale per l'infanzia e gli insegnanti, che erano le persone più vicine ai bambini, consegnarono molta documentazione all'archivio. La descrizione di episodi sulla morte dei bambini era ricorrente. Al centro di questa documentazione troviamo le sofferenze patite dai genitori che disperatamente cercano aiuto per i loro figli portandoli all'ospedale, spesso imbattendosi in un rifiuto di accoglienza, dal momento che tali strutture non possedevano che risorse necessarie né per la cura né per la sepoltura dei bambini in caso di decesso. Altri documenti riportavano la testimonianza degli educatori ai quali erano affidati i bambini, spesso traumatizzati per la perdita dei genitori, privi di volontà di vivere. La vicenda di Janusz Korczak è l'esempio di un medico che non volle abbandonare i suoi bambini, coloro ai quali aveva dedicato la vita e gli studi, neanche nel momento della morte. Il dottor Korczak era il responsabile dell'orfanotrofio ebraico di Varsavia, che ospitava i bambini il cui numero aumentò di giorno in giorno. Il 6 agosto 1942 i nazisti circondarono l'edificio e intimarono al medico di fare uscire i 200 bambini che si trovavano al suo interno. In precedenza aveva già rifiutato la proposta di lasciare la Polonia, poiché non voleva lasciare soli i suoi piccoli pazienti. Al momento dell'irruzione dei tedeschi si presentò questa scena. Ed ecco un miracolo. I 200 bambini non gridavano. I 200 innocenti condannati a morte non piangevano. Nessuno fra loro scappò. Nessuno si nascose. Si stringevano soltanto, come tanti pulcini, al loro maestro, al loro padre e fratello, a Janusz Korczak, perché li proteggesse. Furono tutti condotti a Lamschlalplatz per essere caricati sul treno che li avrebbe condotti a Treblinka. Alcuni testimoni affermarono che il dottore non arrivò mai a Treblinka, probabilmente morì sul treno. All'interno dell'archivio fu ritrovato un invito del dottor Korczak a partecipare ad uno spettacolo, Il Postino, organizzato dai suoi bambini. Era la storia di un ragazzo gravemente malato che muore felice perché sogna la visita del medico del re e può sperare di essere salvato. Attraverso questo racconto, il dottore voleva probabilmente insegnare ai suoi bambini a non avere paura della morte. Ringelblum rese omaggio al dottor Korczak in un saggio del dicembre del 1942, intitolato «Come andò alla morte l'intelligenza ebraica di Varsavia».